Pronto?
Buongiorno Giacinto.
Buongiorno, mi sentite?
Ti sentiamo forte e chiaro, tu ci senti?
Sì, forte e chiaro anch'io.
Benissimo, allora, Radio Arte ha parlato, un caro saluto a tutti, siamo qui con Giacinto di Pietrantonio che salutiamo. Ciao Giacinto, bentornato di nuovo
Ciao,
su Radio Arte.
grazie, buongiorno a tutti di nuovo.
Continuiamo questa serie dei racconti di Giacinto, appunto all'interno della rubrica Papparlato. Nelle puntate precedenti abbiamo fatto una panoramica, diciamo una carrellata, come potremmo dire in termini cinematografici, perché comunque si tratta pur sempre di immagini, dagli anni 80 agli anni 90, e in maniera anche molto approfondita. Abbiamo, grazie a Giacinto, al suo contributo, alla sua esperienza, soprattutto diretta sul campo, a testimonianza del suo lavoro e anche al lavoro degli altri, approfondito alcune realtà che altrimenti rischierebbero di passare in maniera un po' troppo disinvolta per quanto ci riguarda. Non vogliamo scendere a giudizio, ovviamente, però è giusto guardare a quello che è il dato storico, è giusto approfondirlo, è giusto cogliere anche i frutti a distanza di questo lavoro, i frutti che sono maturati. Ci siamo lasciati l'ultima volta con un'attenzione, un focus molto particolare, un lavoro che Giacinto aveva fatto e che poteva essere riassunto sotto il titolo di Paesaggio italiano, quindi un'attenzione verso le realtà non solamente centrali, diciamo conformemente a quello che possiamo definire il sistema dell'arte, ma diciamo un'espansione dello stesso, un'espansione dell'arte, dell'intervento artistico, anche a centri e a realtà che apparentemente sono denominate come centri minori o comunque centri periferici. E quindi questa capillarizzazione abbiamo visto come è stata una caratteristica del suo lavoro, diciamo in maniera molto importante, anche in maniera anticipatoria rispetto a quello che viviamo adesso. Giacinto ha fatto poi anche nel corso del suo lavoro e comunque sta facendo anche un lavoro molto interessante dal punto di vista editoriale e mi riallaccio a quello che stiamo dicendo perché ha fatto un libro con Enzo Cucchi, non è il primo che aveva fatto, anche altri ne aveva fatti, ma scritto in lingua, scritto in dialetto. E per cui questo è molto interessante perché, come abbiamo visto, l'avanzamento dal punto di vista formale, diciamo operativo sul territorio, ha corrisposto anche a un avanzamento sul piano linguistico editoriale, recuperando proprio i termini dialettali. E questo è un dato molto interessante che arricchisce ancora di più quello che ci stiamo dicendo. Ne vogliamo parlare, Giacinto, di queste esperienze?
Beh, sì, insomma, allora, questo di cui parli tu, appunto, di un testo scritto in dialetto, non è in realtà un libro, ma da un certo punto di vista è qualcosa di più, perché, allora, questo nasce sempre a Pescara con Cesare Manzo, quando Enzo Cucchi, mi pare che fosse il 95-96, fa una mostra personale. Ed erano gli anni appunto di fuoriuso, insomma, dei primi fuoriuso che curavo io e in cui Enzo Cucchi partecipava. Quindi decidemmo allora invece di fare un libro, un catalogo, insomma, eccetera. Cesare riuscì a convincere il direttore del centro, che è appunto il giornale quotidiano d'Abruzzo, di ospitare quattro pagine, quattro facciate al centro del giornale, come fosse una specie di inserto, no? Su Enzo Cucchi decidemmo appunto di scrivere un testo in dialetto abruzzese. Questo anche per vari motivi. Io con Cucchi avevo da fine degli anni Ottanta un grande rapporto, e ancora oggi, di amicizia e di lavori fatti insieme. Io pubblicai nel 1990 un libro, un piccolo libro trascabile. Da politica, lavoravo ancora con Sciarpe, che si chiama Vita e Malavita di Enzo Cucchi, ed era un po' tutta la storia di Enzo Cucchi tra la realtà e l'immaginazione, insomma, un po' ispirato anche, se vogliamo, alcune cose a Vasari, che mette insieme fatti veramente accaduti e fatti raccontati, immaginati. Quando si racconta, per esempio, il Giotto che viene scoperto dal Ligabue mentre disegna una pecorella su un
Su una
masso,
pietra.
insomma, nella campagna toscana, oppure quando Giotto appoggia la mano e a compasso col pennello fa famoso di Giotto. Ovviamente questi fatti non sono fatti reali, e da un certo punto di vista sono fatti inventati, sono leggende, però danno il senso di quello che vuole dire, cioè nel senso si inventa una storia per dire che c'è, cioè, la grande qualità di Giotto, no? E sono delle storie che per tutti ricordano, perché se noi andiamo a chiedere a qualcuno di parlare a tutte le persone, a chiedere cosa sanno di Giotto, tutti sanno più o meno la storia della pecorella, molti non sanno, cioè non sanno le cose specifiche, che sono qualcosa più di specialisti, insomma, così e via. E quindi questo libro pubblicato da Politi un po' ironizzava anche sullo fatto, quando si scrivono i libri degli artisti, parliamo appunto degli artisti, soprattutto artisti del passato, no? Ci sono dei libri tipici che hanno dei titoli, Vita e opere, no? Di Michelangelo, Vita e
Certo.
opere di Giotto, eccetera. Allora io invece l'avevo intitolato, invece che Vita e opere di Enzo Cucchi, l'avevo chiamato Vita e malavita di Enzo Cucchi, giocando,
Perché
insomma,
malavita, Giacinto?
ma un po' perché giocando anche sulla rima Vita e malavita, un po' perché appunto invece di scrivere leggenda, no? Tra mito e realtà, giocando su questa cosa della malavita, voleva dire anche, come dire, fare anche dell'errore, dello sbaglio, che era comunque un tema molto presente, insomma, in quegli anni, cioè nel senso il superamento della modernità avviene anche attraverso il fatto di acquisire l'errore all'interno del discorso, insomma, anche della vita, cioè nel senso che sbagliando si impara, insomma, era un gioco ironico, ma anche perché Cucchi, queste storie che lui racconta, insomma, che siano vere o non vere, insomma, ha poca importanza. Quando appunto era molto giovane, insomma, tipo 14-15 anni, insomma, lì ancora c'è il porto, insomma, che lui frequentava contrabbandieri di sigarette, cose così, insomma. E allora, vabbè, allora faccio un racconto tra la tua carriera e anche altri fatti come questo e altre opere false che sono state fatte sul suo lavoro, insomma, contiene appunto vari livelli. Quindi con Cucchi avevo questo rapporto, insomma, che ho di familiarità, di amicizia. Lui è marchigiano, no? E poi nel suo lavoro c'è orta l'idea dell'errore, insomma. Cucchi è un artista che è considerato uno di quegli artisti che ha reintrodotto, diciamo, nell'arte il linguaggio vernacolare, il linguaggio locale, nel suo caso delle Marche. Lui è marchigiano. Infatti anche molti titoli di opere di quel periodo lì, cioè parlo non degli anni 90, dei primi quadri che portarono, diciamo, al successo Cucchi, anche gli altri, insomma, che tra fine anni 70 e inizio anni 80, avevano proprio nel titolo la parola Marche, no? Quindi sia la parola sia alcune iconografie. Lui batteva in maniera molto forte diciamo, sul fatto della qualità, del localismo, insomma, dell'essere marchigiano, insomma, nel suo caso. E quindi, questo ovviamente a livello iconografico, a livello, diciamo, invece di linguaggio parlato o scritto, che è quello che a me mi competeva, ovviamente ho letto, vabbè, perché io parto sempre dal lavoro degli artisti, l'artista è sempre centrale, insomma, nel lavoro dell'arte. E lo so bene che ci sono teorie critiche di alcuni, insomma, che pensano che il critico appunto è un artista come gli artisti, insomma, e anzi addirittura alcuni si credono ancora di più. Io invece sono di quelli che dicono che senza l'artista, senza le opere, cioè il critico, chi non fa il film, non può fare il critico d'arte, il curatore d'arte. Se non c'è le opere fatte dagli artisti, chi cura? Che cosa curi? Allora, partendo dai lavori che segnalavano, ma ancora oggi questa forte attenzione, diciamo, al dialetto formale No, per quanto riguarda, diciamo, il lavoro dell'arte, dice, vabbè, allora su di te stanno schiccando di quella roba in tutte, ma partiamo da questa parte, di questa tua vernacolarità, per così io faccio in dialetto. E quindi ho scritto un testo, un suo lavoro in dialetto, che abbiamo pubblicato appunto in questo inserto all'interno del giornale Il Centro, come ne so, ovviamente Il Centro è un giornale più piccolo, però è il giornale dell'Abruzzo, insomma. Come fosse a Bergamo l'Eco di Bergamo, a Firenze la Nazione, insomma, per dire in Toscana la Nazione, sono quei giornali locali, insomma, che sono poi localmente, regionalmente, molto più letti dei giornali, diciamo, nazionali. Praticamente noi avevamo un po' di copie da mettere in galleria per il giorno dell'inaugurazione, che era un sabato, quindi uscì sabato mattina, in migliaia di copie. Adesso non so, allora oggi c'è la crisi dei giornali. Però allora, non so, il centro non so quante copie tirava, insomma, metti 100.000 copie, no? Cioè, no, adesso non dovrei andare a controllare. Però comunque era l'idea non solo di scrivere, di utilizzare un linguaggio che è vicino, diciamo, al lavoro dell'artista, quindi il dialetto, insomma, eccetera, eccetera. Ovviamente non è che io avessi inventato chissà che cosa, c'è tutta una grande tradizione, insomma, della scrittura. Dialettale, cioè ovviamente non a livello di testo critico d'arte, ma a livello, come sappiamo, di romanzi, di poesia, pensiamo a Pasolini, insomma, tutta una grande tradizione. Però io non è che l'avevo fatto pensando a questa tradizione, l'avevo fatto proprio partendo dal lavoro di Enzo, dalla frequentazione di queste due regioni che sono a confine e che hanno anche alcuni tratti vicini, altri no. Quindi noi nel pomeriggio andammo nelle edicole anche a comprare un po' di copie, era tutto esaurito praticamente. Non, io ovviamente ce n'ho una decina di copie che riuscii a prendere da quelle che ci avevano dato in galleria, e in più faceva anche, come dire, entrava anche all'interno della storia di Cesare Manzo, il gallerista, perché non tutti sanno che Cesare Manzo nasce, come tutti noi, come bambino, no? Come neonato, no? Però poi uno fa il critico, uno fa l'artista, uno fa falegname, insomma, uno fa la casalinga, eccetera. E Manzo apparteneva a una famiglia di edicolanti,
Eh sì.
distributori di giornali. La sua famiglia ancora oggi sono quelle che distribuiscono, oggi non so se ancora, ma comunque allora distribuivano tutti i giornali in tutte le città, in tutti i paesi, insomma, no? E poi avevano anche delle edicole, insomma, a Pescara. Quindi, diciamo, il suo primo lavoro, prima di aprire la galleria, e per anni poi continuato a avere l'edicola, come sai, prima di raggiungere una indipendenza economica, spesso i galleristi, soprattutto in quei tempi, facevano un altro lavoro, non ne so, Pieroni, che aveva la galleria a Pescara, insomma, aveva un negozio sempre della sua famiglia, e quindi lavorava in questo negozio della famiglia, che era un negozio di antiquariato, di tappeti orientali, insomma, cose legate, diciamo, all'arredamento di qualità, e così via. Che ne so, Massimo De Carlo faceva prima poi di smettere di battere, lui lavorava la sera, di notte, faceva il turno di notte, perché di giorno poi teneva aperta la galleria. Quindi, insomma, e Cesare Manzo faceva l'edicola, quindi faceva, vendeva il giornale, quindi era anche all'interno, insomma, di un'esperienza di
Sì.
amicizia, insomma, che ci si frequentava. Quindi ecco che da un certo punto di vista, comunque dal punto di vista anche della diffusione, voglio dire, è anche più interessante, cioè nel senso, quindi noi abbiamo lavorato sul linguaggio, io sul testo, concretamente sulle opere d'arte, i rapporti con il mondo dell'edicola, insomma, e così via, e quindi sulla comunicazione, cioè nel senso, se noi facciamo un catalogo, un libro, sempre in dialetto, praticamente il giorno dell'inaugurazione dava un po' di copie, e poi, come succede spesso, molte copie rimanevano nei magazzini ad ammuffire, insomma, della galleria. Quindi invece noi riuscimmo a fare questa cosa sul giornale, andavamo in mano a migliaia e migliaia di lettori dell'Abruzzo, insomma. Quindi questa, insomma, è la storia di questa esperienza fatta con la scrittura, diciamo, in dialetto.
Ma come parlavate in dialetto? Cioè
Che
tu
poi
scrivevi in abruzzese e lui in marchigiano rispondeva.
no, io allora No, il testo era solo il mio in Abruzzo, perché non era un dialogo, era proprio un testo critico.
Molto bene.
Cioè, allora, quel testo critico lì, praticamente, cioè, già i testi che scriviamo noi critici, dice, vengono capiti poco, ma non è che sono incomprensibili, semplicemente quando tu studi, per esempio, la matematica, se affinché studi la matematica elementare, 1 più 2 fa 4, insomma, eccetera, eccetera, tutti la capiamo. Appena vai a un livello superiore, o è il linguaggio, sei uno specialista, non lo capisci.
Certo.
E lo stesso per la critica d'arte, insomma, per le opere d'arte. È un linguaggio che uno deve apprendere, se gli interessa, insomma. Quindi il testo in quel caso non era un'intervista, era proprio un testo critico che invece di essere scritto, cioè, in realtà io l'ho scritto in italiano. E poi c'è stata una traduzione, una che appunto insegnava linguistica abruzzese all'Università di Chieti, forse adesso è ancora insegno e in pensione, che tradusse in abruzzese, perché allora cioè io parlo il dialetto, ma non è che lo scrivo.
Questo è interessante.
È una forma orale, quindi per poterlo scrivere devi anche sapere come rendere certi suoni mettendo certe lettere, insomma, quindi non ho mai scritto, cioè il dialetto poi nessuno l'ha mai scritto.
Nessuno l'ha mai scritto.
Pochi poeti, insomma, romanzieri e scrittori, quindi, e poi io parlo un dialetto che è il dialetto di Letto Manoppello del mio piccolo paese, sulla Maiella, che è diverso, simile ma diverso, a quello di Pescara, mm-hmm. che diciamo è un dialetto più parlato, perché è di una città, insomma, anche più comprensibile. Cioè, si scelse di fare un dialetto appunto abruzzese e pescarese, perché l'abruzzese aquilano, come l'abruzzese teramane, son diversi, capito? Per esempio,
sì, sì.
Che in abruzzese, che cos'è questo? Si dice, chi è questo? No? In dialetto pescarese.
Sì, sì.
In dialetto, diciamo, dell'area teramana, che sta appunto a 30 km, 40 km, si dice, c'emmo quos?
Cioè, interessante, molto.
Va sulla E, no? Invece nel teramano va sulla O, cioè la E diventa O.
Sì,
quindi,
sì.
Cioè, voglio dire, non è una cosa... Allora, io avevo scritto in italiano il testo e poi chiamammo questa professoressa a tradurre in dialetto, a scriverlo in dialetto quello che avevo scritto in italiano. Quindi ci sono appunto vari... Cioè, io non è che avessi fatto un lavoro appunto come tipo Pasolini, che lui ha scritto proprio in dialetto, l'ha scritto lui in dialetto, capito? Io non è che stavo facendo un'operazione sulla... E quindi, niente, insomma, no. Io con Cucchi, tu dicevi come parlavate... Con Cucchi ho sempre parlato in italiano, insomma. Non so se Cucchi parla il dialetto, l'altro non l'ho mai chiesto, se parla il dialetto marchigiano. Perché alcuni, per esempio, capiscono il dialetto, ma non lo... No? Mentre, per esempio, con Cesare parlavamo sempre in dialetto.
Pescarese.
In dialetto pescarese. Tu poi hai frequentato tantissimo Cesare Manzi, insomma, ci hai sentito parlare tra di noi.
Sì,
e tutti quelli di Pescara parlavano tra di loro in dialetto. Perché il dialetto, fino a certe generazioni, almeno fino alla mia, è la lingua proprio del parlato quotidiano. Cioè io ancora oggi nel mio paese, con i miei genitori, con mio fratello, quando torno lì con gli altri, parlo in dialetto manoppello, cioè non parlo più in italiano. Con
certo.
Anche con mio nipote parlo in dialetto. E quindi, cioè, diciamo che a livello di oralità, il dialetto è la mia prima lingua, è la mia madrelingua. Quindi dice madrelingua italiana, madrelingua inglese, madrelingua... Cioè, ma la mia madrelingua... come quelli, non è l'italiano estento come parlo, ma mia mamma parla dialetto.
Certo.
E io ho imparato da lei, dal contesto in cui vivevo, parlare in dialetto. Io fino a 20 anni, per esempio, ho parlato per, mettiamo, l'80%, 90% in dialetto, ma questa è una storia comune a tanti di noi, è tipo il 10% in italiano. Io quando andavo all'elementare, per esempio, io non parlavo in italiano solo quando la maestra mi chiedeva qualcosa, ma con i compagni di banco, che erano tutti lo stesso paese, ci conosciamo tutti da sempre, parlavamo tra di noi, andando dentro l'aula, in dialetto, uscivi fuori, parlavi in dialetto, la maestra in un mese magari ti interrogava una o due volte, io parlavo, mette per mezz'ora in un mese, in italiano o in italiano che stavo imparando. Come gli altri, poi adesso era tutto di... Ma io ho portato appunto a divagarmi.
No, è molto importante questa cosa qui, cioè almeno dal nostro punto di vista, perché c'è proprio A parte un ritorno allo studio delle lingue tradizionali, ci sono proprio dei programmi anche a livello europeo di valorizzazione sia del linguaggio che anche del contenuto dialettale. Ma poi basta pensare anche a tutto il recupero delle sonorità. Infatti, ascoltavo con attenzione quello che stavi dicendo a proposito della lingua madre, perché è la lingua della sonorità, no? Cioè i suoni a cui noi siamo abituati. E questo elemento dell'ascolto è un elemento, direi, fondamentale nell'ambito dell'arte, perché l'arte è anche porsi in ascolto, ascoltare cose. Ma quello che mi colpiva molto è questo riportare quella che è poi la tua esperienza professionale all'interno di questa cifra che è una cifra intima, una cifra personale. Questo mi sembrava un dato veramente molto bello, molto sensibile, di grande sensibilità, di grande ricchezza umana. Quindi una testimonianza importante che va oltre, diciamo, l'operazione artistica di per sé stesso, perché è proprio un'operazione di vita, un'operazione
Sì, no, infatti,
reale, un'operazione
un'operazione
vera.
di vita. E poi non dimentichiamo che noi adesso, tu parlavi dell'importanza della sonorità, appunto il dialetto è una lingua ma tutto sonora perché è una, come si dice, è orale.
Sì.
E non dimentichiamo che noi stiamo parlando per un mezzo totalmente orale. Adesso oggi con internet ci sono delle radio che tu le puoi vedere anche sul computer, insomma,
Sì.
dove vedi DJ o gli speaker che parlano, però in realtà la radio è un mezzo per l'orecchio, un mezzo sonoro,
Assolutamente,
come
assolutamente.
le, cioè potremmo dire tra virgolette che la radio sta alla televisione, insomma, come l'orale
È
sta
vero,
alla lingua scritta, no?
bellissimo, bellissimo.
Adesso estremizzando, insomma, però
No, no, bellissimo.
un po' è anche così,
Eh
insomma.
sì, assolutamente, sì. E molta, diciamo, prendiamo spunto da questo, molta della sound art e della radio art, si basa su elementi che sono degli elementi dialettali e vernacolari, sia dal punto di vista delle sonorità che anche dal punto di vista del recupero delle lingue, perché il sound artista e il radio artista a volte, in certi episodi, ma direi da sempre, la radio sound art ci insegna questa cosa qui, recupera proprio queste forme, in questo caso, come dicevi tu, di sonorità, però che afferiscono al suo bagaglio dialettale, cioè alla sua intimità. E quindi c'è un parallelismo molto bello, insomma, questo che hai colto è veramente molto profondo, insomma, per quanto ci riguarda e anche come analisi. E adesso, partendo da questo discorso, veramente parola più appropriata non poteva essere, in dialetto, arriviamo invece alla tua esperienza di direttore della GAMEC, no? Che più o meno in quegli anni inizia a dipanarsi. GAMEC, che è Galleria di Arte Moderna di Bergamo, dove tu praticamente sei arrivato ed hai costruito tutto l'impianto sia museale che curatoriale, insomma, allargando anche a delle altre esperienze, diciamo, di formazione, no? di altre figure.
Sì, allora GAMEC vuol dire appunto Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea, a cui arrivo nel dicembre del 2000, vengo chiamato nel dicembre del 2000, dopo che avevo comunque anche fatto un'esperienza all'estero lavorando con Janut per la mostra Over the Edge, che quello lì insomma, mi ha data una mano proprio anche a entrare insomma, nella GAMEC,
Vogliamo parlare un po'
come
forse di questa esperienza,
percorso
insomma.
di curriculum, diciamo. Sì, allora, Janutti io diciamo, l'avevo conosciuto, torniamo sempre a fuori uso, conosciuto in occasione tramite, però non tramite Cesare Manzo, ma tramite un altro comune amico che è Mario Pieroni, che era appunto molto amico, lui e Dora Steffelmayer di appunto di Janut. E nel 94 io ho fatto la mostra appunto per tornare all'idea della mitologia di opera prima, e poi facemmo, Pierone mi chiamò a organizzare un convegno insieme a Janut su Arte Architettura, si chiamava Arte Architettura per il XXI secolo, in cui invitavamo tutta una, 94, tutta una serie di artisti critici, insomma, architetti, un po' da tutto il mondo, e facemmo questa cosa a Silvi Marini, Silvi Marina, che è all'Hotel Berti, che è appunto un collezionista, sono così. La cosa era molto interessante, perché Mario Botta progettò un tavolo gigantesco fatto come un'arena, come un anfiteatro romano, diciamo come forma. Però non è che ci fossero gli scalini, perché diciamo la parte diciamo concava sull'esterno, e noi eravamo lievi, si spuntava le teste diciamo dal bordo di questo tavolo a forma di anfiteatro piazzato sulla spiaggia di Silvi Marini, quindi con il mare davanti, e per 3 giorni e 3 notti parlammo di questi problematiche di arte architettura con la gente che stava seduta sulla spiaggia che ci ascoltava, e appunto c'erano appunto architetti vari come Mario Botta, Franco Purini e tanti altri, come Spalletti, insomma artisti più giovani come Vanessa Bigroff, Vindelvois, insomma critici, c'era la Burioppo, c'era Anghile, tantissimi, insomma, e appunto io e Janotto organizziamo, diciamo, scegliamo gli artisti, gli architetti, i critici, c'era anche Obrist, che però poi non riuscì ad arrivare perché era stato bloccato a New York, qui parliamo appunto di 94, alcune di queste persone non si conoscevano neanche, insomma, tipo Obrist, tipo Vanessa Bigroff, e niente, insomma. Quindi lì Janotto vide anche la mia mostra fatta per Foriuso, che era appunto quella di opera prima, che abbiamo parlato nella puntata precedente, sì. Insomma, e gli piacque insomma questa mostra, infatti come io, perché poi diciamo praticamente le cose le avevamo fatte a Pierone, perché poi Janotto abitava a Ghent, era sempre in giro per il mondo, tecnicamente poi le telefonate, insomma. Teniamo presente, come spesso mi succede, questa cosa, Piero me l'aveva chiesto nel mese di agosto e la cosa si fece a settembre, quindi nel mese di, in un mese, cioè di luglio, in 2 mesi d'estate, con la gente in vacanza, dovevamo cercare tutti, diciamo, i relatori, insomma, erano appunto, come ti dicevo, una trentina, e appunto dagli appuntamenti per tipo la prima, la seconda settimana di settembre, se non ricordo. Quindi io mi occupai di fare tutte queste cose qua, di chiamare, insomma, eccetera, eccetera. E questo l'aveva, come dire, ben impressionato, cioè nel senso, vabbè, questo qua, insomma, è uno che comunque lavora, si dà da fare, insomma, riesce poi a portare a termine gli incarichi che gli diamo. E poi da lì ci frequentiamo ogni tanto, e poi appunto mi chiamò a collaborare con lui a co-curare questa mostra, appunto, che poi si fece nell'aprile del 2000 a Ghent, in Belgio, che si chiamava Over the Edge, che vuol dire negli angoli, tra gli angoli, ed era una mostra in cui invitavamo quasi 60 artisti, 59 mi pare, a progettare dei lavori da mettere, da distribuire nella città, non nel museo ma nella città di Ghent, insomma. E anche insomma c'erano artisti di varie generazioni, che ne so, da Kabakov fino a Cattelan, Pistoletto, insomma Sisley Xaf, insomma tantissimi, e niente, lì facemmo appunto questa mostra, e poi mi affidò delle altre mostre che avevano chiesto a lui in Belgio, che erano una mostra di arte e poesia, che si faceva una mostra di un po' tipo come Foriuso, che si faceva in dei posti abbandonati, insomma, delle vecchie stalle, vecchie cascine, però non era una città, Fatou è un paese piccolissimo, sperduto nella campagna del Belgio, insomma, con le mucche, insomma, così, insomma. E io anche lì, 3 edizioni, insomma, sono quelle che ne ha curate di più, come appunto fra di cui se ne ho fatte 6, perché poi io quando faccio le cose spesso mi richiamano, insomma. E quindi, anzi tra l'altro, da queste 3, la seconda, da tutta la stampa belga, i giornali nazionali, la televisione, hanno dichiarato come la più bella edizione di For Use, che allora era tipo la 20ª edizione, insomma.
Interessante.
No, di For Use, di Poesie Sommer, questo in fiammingo, che vuol dire l'estate della poesia, perché la mostra era organizzata da Guy e Agnes Mandeling, che era una coppia di signori anziani, di cui Guy Mandeling è un poeta, ma anche un poeta importante belga, fiammingo, Agnes e la moglie, insomma, così, che abitavano in questa piccola casetta appena fuori del paese. Poi il paese sono 4 case, insomma, però diciamo era l'ultima casa, insomma, e loro ogni anno facevano questa manifestazione in cui chiamavano un curatore d'arte a scegliere degli artisti da mettere in relazione a altrettanti poeti, che i poeti li sceglieva lui sceglieva le poesie, e poi in vari modi queste poesie venivano espresse. Tipo nella prima edizione che ho fatta io dei pannelli, c'erano le opere, tipo mettiamo dei quadri o delle installazioni vicino al quadro, insomma, o di fronte, insomma, cioè non attaccato prima di entrare nell'installazione, così, eccetera, eccetera. C'era questo pannello con scritto la poesia con sotto il nome del poeta, mentre la seconda edizione che ho fatto era nel 99, mi pare, e lui aveva scelto di, invece di mettere questi pannelli, di far recitare le poesie, e c'erano vicino dove c'erano le opere, insomma, tu guardavi l'opera e ascoltavi la voce di questo attore Dirk Roofthoff, che è un attore importante belga, sia di teatro che di cinema. Infatti lui ha lavorato varie volte con Jan Faber, per esempio, mm-hmm. E ha vinto anche dei premi internazionali, per esempio in Italia ha vinto il premio Flaiano, per dire, che è un premio, come sapete, importante di cinema, che si fa pescare tante per te, però è un premio nazionale internazionale. E quindi Dirk Roofthoff stette lì con me, io mentre lasciavamo la morte, lui registrava le poesie, poi venivano collocate, lui le ascoltava, poi se gli piaceva la registrava un'altra traccia, insomma, finché. E quindi la seconda volta tu andavi in giro per queste con queste, e allora ovviamente in un caso del genere dovevi escludere i video, perché sennò andavano in conflitto con le poesie recitate, insomma. Quindi ecco, e niente, insomma, con Janut appunto c'è stato questo rapporto molto molto intenso, insomma. Io ringrazio di stima e che mi ha dato appunto questa opportunità, e quindi niente, insomma. Poi dopo, come tu hai fatto la domanda precedente sulla GAMEC, nel dicembre del 2000 vengo chiamato a dirigere la GAMEC. Vengo chiamato a dirigere la GAMEC e qui, grazie a una serie di come dire, occasioni anche qui fortunate, cioè, vabbè, io avevo comunque un curriculum sia all'estero che in Italia, perché cos'era successo? Cioè, allora, la GAMEC si chiamava GAM, Galleria d'Arte Moderna, ed era nata nel 90-91 in un vecchio, avevano restaurato questo vecchio monastero delle dimesse delle servite, che era appunto un monastero di suore,
sì,
che ovviamente, come tutti i luoghi di culto, avevano subito varie vicissitudini. C'era stata requisita Napoleone, trasformata in stalla, in deposito d'armi, insomma, eccetera. Quindi anche qua un fuorioso. Tra l'altro, molti musei italiani, sono pochi i musei italiani, che possono mandare una museografia architettonica, cioè la maggior parte vengono utilizzati palazzi storici, insomma, che noi abbiamo, insomma.
Sì.
C'è il Maxi, c'è il Maxi, qualcun altro, ma c'è il Pecci a Prato, però poi la maggior parte sono, cioè, tipo il Madre a Napoli, è un vecchio palazzo del 600, no?
Certo.
Rivoli lo stesso, insomma, e così via. E quindi loro fanno questo passo perché, allora, la GAMEC fa parte del sistema Carrara, diciamo, bergamasco, che è un sistema Carrara, anche se questo, appunto, uno pensa alla Toscana, in realtà Carrara è un cognome, è anche un cognome, a Bergamo è molto diffuso, insomma.
Ah, sì?
E c'è il Conte Carrara, c'era il Conte Carrara, appunto, che nel 700, appunto, che era anche un collezionista, fonda l'Accademia di Belle Arti, che è l'Accademia di Belle Arti Carrara, che c'è ancora.
C'è
oggi.
Ancora, certo.
E davanti c'è la Pinacoteca Carrara, quindi lui lascia dei soldi, lascia la sua collezione, che è una collezione importante, ovviamente, di arte antica, cioè Tiziano, Bellini, insomma, Botticelli, insomma, Pisanello, sono tantissimi, e fonda l'Accademia, lascia la collezione, lascia i soldi, poi una collezione che si è arricchita con altre donazioni, donazione Morelli, donazione Lochis, insomma, tutte queste cose qua. Per cui loro, cioè, a un certo punto si pongono il problema, la loro assessore alla cultura Salvione, che gli piaceva l'arte moderna, l'arte contemporanea, dice: vabbè, abbiamo questo edificio, restauriamolo e facciamo il proseguimento della Carrara per il moderno, soprattutto per il moderno, allora, infatti, diciamo, magari l'arte moderna, e anche, voglio dire, per il contemporaneo. Quindi fanno questo museo, e dobbiamo dire che a livello di arte moderna e contemporanea è il primo museo della Lombardia, cioè non c'era ancora Milano.
Certo.
Poi ha aperto il museo del Novecento,
certo,
una decina di anni fa. Qui parliamo del 90, poi si sono aperte altre cose. Cioè, Bergamo apre il primo museo d'arte moderna, c'era già, appunto, anche una piccola collezione, insomma. E quindi, però, viene affidato la direzione a Vittorio Fagone, appunto, come sappiamo, un critico, uno storico importante, soprattutto sbilanciato, diciamo, interessato più che sbilanciato alla questione della videoarte, insomma, e così via, che ha fatto anche delle mostre anche molto importanti, tipo la mostra dei fratelli Colombo, Gio e Gianni Colombo, insomma, la mostra di Carrà, insomma, e via dicendo. Però qual era la mostra di qualità, insomma,
certo.
Però qual era il problema? Il problema era che quel museo, come molti musei allora e molti ancora oggi, dipendevano direttamente dal comune e basta. Quindi questo cosa comportava? Comportava tutta una serie di pastoie burocratiche che un museo d'arte moderna, soprattutto contemporanea, cioè non può avere, perché nei musei d'arte moderna, soprattutto contemporanea, devi poter cambiare cose anche in corsa, insomma, e lì, cioè, tu dovevi fare il programma preciso, poi non potevi, dovevi andare approvato dal consiglio comunale, poi dopo non potevi cambiare niente, perché, oppure se cambiavi qualcosa dovevi fare tutto un protocollo, mandare al comune e si dovevano riunire, cioè, per cui figurati se uno può stare dietro a queste cose qua, un comune sta dietro alle strade, all'urbanistica, alla sanità, cioè, non dico che sia giusto o non giusto, dico, le cose stanno così, insomma,
sì,
ovviamente, no? E quindi, ovviamente, cioè, voglio dire, cioè, il direttore aveva anche le mani legate, no? Perché poi tutti dicono: ah, ma quando sei arrivato tu, poi hai cambiato. Cioè, è vero in parte, ma io però devo dire che ho trovato una situazione completamente diversa, che questo che ha permesso, insomma, questa cosa qua. Allora, la Comune di Bergamo è stato tra i primi, anche qui, per quanto riguarda il museo, a fare una riforma e di trasformare il museo, che è completamente di proprietà del comune, in associazione per la gestione del museo. Cioè, la proprietà rimane sempre del comune, quindi la collezione, l'immobile, cioè, e via dicendo, ma la gestione viene affidato a un'associazione per la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea Ollus. Questo cosa fa? È che c'è appunto un CDA con due espressi dal comune, il presidente e un'altra persona espressa dal comune, una espressa dalla